Buongiorno a tutti, è un piacere per me e la mia famiglia ritrovarci dopo un po' di tempo. Trascorso, sono ormai circa 3 anni che siamo partiti per in missione in Zimbabwe, il Signore ci ha chiamati lì e adesso siamo ritornati giusto per breve tempo per poter raccontare un po' quello che il Signore sta facendo lì in questa terra. Abbiamo con noi anche un fratello che è Shepherd, che poi lo presenteremo meglio questo pomeriggio. Lui proprio viene da dove siamo noi e lui è un collaboratore adesso con noi, è un carissimo fratello. E quando è venuto in Italia, potete immaginare, è la prima volta che lui usciva dalla sua nazione, quindi potete immaginare la sua gioia nel vedere Roma e questi posti che lui ha soltanto sentito parlare e adesso li ha visti con i suoi propri occhi, quindi è stato bello vedere il suo entusiasmo. Poi toccare il mare, lui non ha mai toccato il mare, sa che c'è il mare, però non, è la prima volta che si è fatto un bagno nel mare. Questo è veramente, sembrava un bambino, sai, un bambino piccolo che vede l'acqua la prima volta, che è bellissimo. Quindi siamo grati al Signore di questo. Grazie per l'ospitalità e abbiamo Franca e Marco che ci stanno dando, veramente sono carissimi. Grazie per il vostro invito, grazie per la vostra accoglienza, noi veramente siamo felici di trovarci insieme a voi. Poi ho ritrovato Tim, ho ritrovato fratelli che già conoscevo, già da prima, insomma è un piacere poterci rivedere. La notizia di Maria Teresa mi ha colpito stamattina, proprio l'altro ieri chiedevo a Eddie notizie e mi diceva non sta bene. Ha detto Giuseppe purtroppo non sta bene, c'ha un male, quindi non lo so. E stamattina abbiamo ricevuto questa notizia. Però la scrittura dice che lei adesso, dopo aver lavorato per il Signore, servito per tanti anni, adesso si riposa e avrà il premio. Io sono convinto che avrà il premio, perché la sua fedeltà, il suo esempio di fedeltà e di servizio a me ha toccato tanto in questi anni. E la ricorderemo veramente, come dice la parola, ricordatevi dei vostri, coloro che hanno servito il Signore con fede, e imitate la loro fede, dobbiamo imitare la loro fede, fratelli. Oggi è raro trovare fratelli e sorelle che hanno una fede come quella, devo dire che purtroppo è raro, però dobbiamo veramente imitare loro. Ma adesso lei è alla gloria del Signore, lei ha finito la sua corsa, il premio l'attende, noi invece ancora dobbiamo correre qui, non è che noi siamo arrivati, quindi dobbiamo darci da fare ogni giorno e camminare in modo degno di Cristo. E io il passo che volevo meditare stamattina con voi è una delle più importanti dichiarazioni che l'Apostolo Paolo ha fatto nelle sue epistole. Per me è una delle più importanti dichiarazioni, e quindi questa dichiarazione la troviamo nel libro di Paolo, nella lettera di Paolo ai Galati. E io penso, adesso se vi chiedessi quale versetto in particolare vi ricordate lì nell'epistola di Paolo ai Galati, voi cosa mi direte? 2:20. E io proprio di quello voglio parlare, grazie Tim, perché è famosissimo. È un versetto che abbiamo, penso, conosciuto fin dalla nostra conversione. Allora, leggiamo questo versetto, dovremmo saperlo tutti a memoria, però io lo voglio leggere. E quindi, Epistola di Paolo ai Galati, capitolo 2, versetto 20. Paolo dice, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. È così importante per me questo passo che ho fatto anche un canto. Sapete, penso che sapete che io suono, il Signore mi ha dato questo talento della musica e del canto e volevo proprio mettere queste parole, incidere queste parole in un canto, perché sapete, quando uno canta ricorda molto meglio quello che dice, no? E infatti prima i proverbi, i salmi erano cantati per ricordare. E allora io tante volte mi ricordo certe espressioni importanti, delle dichiarazioni di fede, me le ricordo perché mi ricordo la melodia, e insieme alla melodia abbinate le parole, e quelle parole mi danno forza. E questo spero che sia anche per voi così, succede anche per voi così. Questo versetto rientra in un contesto particolare, che è quella della lettera dei Galati. La lettera ai Galati Paolo l'ha scritta durante uno dei suoi viaggi missionari, la Galazia all'epoca si divideva nella Galazia del nord e la Galazia del sud, non si sa bene preciso a quale chiesa in particolare Paolo abbia scritto, però qual era la situazione? Era che queste chiese avevano cominciato ad ascoltare il messaggio del Vangelo, si erano convertiti, c'era stato un risveglio, un amore per il Signore, poi un amore fra di loro, una cosa incredibile. E poi a un certo punto alcuni giudei erano andati lì a insegnare: ah, guardate, quello che è importante, sì, è vero, avete conosciuto Cristo e voi avete ricevuto la salvezza, però non è importante soltanto conoscere Cristo, ma bisogna ancora continuare nella legge di Mosè, bisogna osservare i comandamenti, bisogna mettere in pratica dei riti che il Signore ci ha dato nella legge di Mosè. Insomma, i credenti erano confusi. Quindi c'era a quel tempo cosiddetto un legalismo religioso, cioè un modo di vivere la vita cristiana seguendo determinate regole, a discapito invece di un cammino di fede con Gesù e con lo Spirito di Dio. Noi sappiamo tutti chi era Paolo prima della sua conversione, no? Paolo dice proprio al capitolo 1, versetto 13, dice: io, infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta in passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ecco, le tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunciassi tra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi tornai a Damasco, eccetera, eccetera. Ma non solo qui in Galati, ma anche in altre parti, lui dice che lui era un bestemmiatore, in Timoteo lo dice, no? Era un uomo che è veramente duro, molto duro, per amor delle tradizioni. E quanti oggi, per amore delle proprie tradizioni religiose, cristiane, sono così duri, e non dimostrano amore, un amore che Cristo invece ci ha insegnato. Quindi Paolo tutto questo faceva convinto di fare la volontà di Dio, e quanti pensano che sia la volontà di Dio perseverare in certe regole, in certi comandamenti, no? Ma un giorno la luce di Cristo l'aveva fulminato sulla via di Damasco, e da quel giorno il Saulo diventò il Paolo che ora noi conosciamo. Vide personalmente il Signore Cristo crocifisso, Cristo risorto, e quindi gli parlò personalmente, gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Cosa ti ho fatto? E lui non si rendeva conto che perseguitare i cristiani significava perseguitare Cristo. E quindi è lì poi, sapete, il cambiamento. C'è stato un grande cambiamento. Io questa mattina voglio parlarvi del vero cambiamento. Quando inizia un vero cambiamento nella nostra vita? Qual è il momento cruciale in cui io vedo che sono cambiato, sono un'altra persona? La nostra vita può... Io credo che la nostra vita può cambiare solo ad una condizione: quando noi andiamo alla croce. Quando noi andiamo alla croce e capiamo il significato che ha la croce, ha avuto per Cristo, ma ha per noi, lì c'è il cambiamento, fratelli. quando consideriamo di essere anche noi morti e risorti con Cristo. E io questa mattina vorrei presentarvi tre passaggi importanti che determinano il vero cambiamento nella nostra vita. Non c'è cambiamento se non seguiamo questi passaggi. Il primo passaggio importante qual è? Paolo dice qui: sono stato crocifisso con Cristo. Questo è un passaggio molto importante, questo è fondamentale, riguarda, è un'azione compiuta nel passato, dice: sono stato crocifisso con Cristo. Paolo dice che quando Cristo fu crocifisso sulla croce, lui era crocifisso insieme a Cristo, non fisicamente ovviamente, ma nel senso spirituale. Cosa vuol dire questo? Che il vecchio Paolo, cioè Saulo, è morto alla croce insieme a Cristo. Quindi Paolo si identificava nella morte di Cristo alla croce. Identificarsi alla morte di Cristo. Fratelli, ci stiamo identificando ancora oggi, stamattina, alla croce di Cristo. Abbiamo preso il pane e il vino. Perché l'abbiamo preso? Per dire: Signore, io mi identifico con te per quello che tu hai fatto per me. Io sono stato anch'io crocifisso con te. Tu sei morto per i miei peccati, è vero, noi ricordiamo molto spesso, ed è giusto ricordarle, che Cristo è morto per i nostri peccati, ma meno ricordiamo che noi siamo morti con Cristo. E quando lo ricordiamo fa la differenza, fratelli. Se noi lo ricordassimo ogni momento, che noi siamo morti con Cristo, siamo stati crocifissi con Cristo, la nostra vita non è la stessa come prima. Cambia, c'è un cambiamento. Perché questo è il punto di partenza di ogni credente, di ogni persona che si dichiara cristiano. Sapete, il punto di partenza di ogni credente non è l'aver conosciuta una determinata chiesa. Ah, io ho cominciato quando ho conosciuto quella chiesa. No, non è quello il nostro punto di partenza. Conoscere magari, non è conoscere una chiesa che ci fa cristiani, ma il nostro punto di partenza è sempre solo la croce di Cristo. È lì che io ho cominciato a vivere. Quando ho gettato ai piedi della croce i miei peccati, ho detto: Signore, perdonami perché sono un peccatore, dammi vita perché sono morto. E quindi il Signore mi ha dato la vita, mi ha dato la vita, mi ha fatto rinascere in Lui. E quello è il mio punto di partenza, è quello il punto in cui ognuno di noi deve ricordarsi molto bene. Paolo infatti non rivendicava come suo punto di partenza l'appartenenza al popolo giudaico, no! O alle sue tradizioni, anzi quella era roba passata, anzi quella era per lui considerata tanta. Fratelli, cosa ne facciamo della spazzatura? Ce la teniamo in tasca? Ce la teniamo in casa? No! Cosa ne facciamo della spazzatura? La buttiamo via, più lontano possibile da noi. Le tradizioni, quello che era un tempo, l'ho messo da parte per amore di Cristo e per amore della sua Chiesa. Quindi, e infatti c'è a versetto 14 del capitolo 6 di questa lettera, Paolo dice: ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro, perché c'era gente che si vantava del fatto di essere giudei, del fatto di appartenere a una denominazione, di una chiesa, di una... Non ti devi vantare di quello, non ti devi vantare. Dice: io non mi vanto se non altro della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Quindi anche in questo particolare vediamo che Paolo dice: anche il mondo è stato crocifisso per me e io sono stato crocifisso per il mondo. Quindi basta. Una cosa del passato e non voglio più continuare a vivere in quel modo. Quindi di che cosa ci vantiamo, fratelli e sorelle, stamattina? Di cosa ti vanti stamattina? Io personalmente mi vanto della croce, per la quale Cristo mi ha dato la redenzione, mi ha dato la vita eterna. E questo è il primo passaggio, è importantissimo. Non c'è cambiamento se non ci ricordiamo che siamo morti, crocifissi in Cristo Gesù. E il secondo passaggio che determina un vero cambiamento è quello che Paolo dice: non sono più io che vivo adesso, ma è Cristo che vive in me. Ah, questo è un punto molto importante. Giustamente, se tu sei morto, come fai a continuare a vivere? Se siamo morti al peccato, come possiamo continuare a vivere nel peccato? Sono morto! E il morto che fa? Non muove, non parla, non agisce. Noi siamo morti. E Paolo dice, io sono stato crocifisso con Cristo, adesso non sono più io che vivo, ma è Cristo, lo Spirito del Signore, vive in me. Ecco il cambiamento, una nuova realtà. E questo che vuol dire? Che se sono morto con Cristo vuol dire che io non vivo più per piacere a me stesso, Giuseppe Longo, alla mia carne. Io non faccio le cose per piacere a me. Io faccio le cose per piacere a colui che ha dato la sua vita per me e che ora vive in me. La mia vita non mi appartiene più, sono stato comprato a prezzo di sangue. Cristo mi ha acquistato col suo prezioso sangue, ce lo ricordiamo quello che dice prima Pietro, non con oro e con argento siamo stati acquistati, ma col suo prezioso sangue. Quindi nel credente trasformato dalla grazia di Dio si deve vedere adesso la luce di Cristo. Cristo deve poter vivere pienamente in Lui, in noi, in modo che gli altri lo vedano chiaramente. E io mi domando, quanti altri vedono Cristo, di Cristo in noi? Quando siamo a casa, quando siamo in famiglia prima di tutto, non è facile, lo so, e io sono il primo a cadere. Ma mi domando, quanti miei familiari, miei figli, mia moglie vedono di Cristo in me? Quanto i miei colleghi di lavoro vedono Cristo in me? Quanto fuori la società che possono dire, ah ma questa persona veramente è particolare, non è come tutte le altre. Ha un modo di fare, un modo di parlare, un modo di rapportarsi con le persone che è veramente diverso. Quanti di noi può dire questo? Quanti possiamo veramente rinunciare a noi stessi per servire Cristo? Sapete, questo è l'ostacolo più grande che ogni credente deve affrontare ogni giorno. La rinuncia a se stessi. Non è facile, lo so. Ah, quante volte ho dovuto sbattere la testa contro il muro per capire che dovevo rinunciare a me stesso. Però se non rinuncio a me stesso, se non rinunciamo a noi stessi, come può Cristo vivere in me? Cristo non ha spazio. Se io non mi metto da parte, come può Lui guidare la mia vita? Come può Lui risaltare nella mia vita? Questo è il secondo passaggio. Adesso vorrei parlarvi del terzo passaggio per un vero cambiamento. Quindi, il terzo passaggio è che adesso Paolo dice, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E qui possiamo ben citare la nostra sorella Maria Teresa Stendhal, che lei, la sua vita che ha vissuto nella carne in questa terra, l'ha vissuta veramente nella fede del Figlio di Dio. Tutti possiamo testimoniare e dirlo. È stato veramente un grande esempio. Così anche deve essere per noi. L'amore che Gesù ha per noi, dobbiamo dimostrarlo agli altri. L'amore che noi abbiamo conosciuto di Cristo è quell'amore che si dona agli altri e non tiene conto delle proprie ragioni. Dobbiamo viverlo questo amore. E l'amore che Gesù ha mostrato, lo sappiamo, è stato così grande fino alla donazione di se stesso sulla croce. Sapete, nella Bibbia scopro che Gesù mi ha amato prima ancora che io venissi al mondo. Lo sapete anche voi, vero? Ognuno di noi lo sa. Gesù ci ha amati prima ancora che noi lo conoscessimo. Gesù ci ha amati anche quando eravamo ancora peccatori, dice. Gesù ci ha amati e ci ama e continuerà ad amarci, non solo fino al nostro ultimo respiro, ma anche per tutta l'eternità. L'amore di Cristo non cambia. Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per cui anche il suo amore sarà lo stesso per l'eternità. La vita che ora vivo nella carne, la vita che ora vivo ogni giorno, giornalmente, io la vivo nella fede. Che vuol dire? Che pongo sempre Cristo al centro di ogni situazione. Avere fede che Dio è con me e che mi aiuterà ad affrontare quel determinato momento, anche se può essere una prova dura, Questa è la dimostrazione del fatto che Cristo vive in te. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede, non in qualche religione, non in qualche denominazione, non nelle tradizioni, no, la fede in Gesù, quella fede che mi dà vita. E poi dice, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E mi ricorda questo un vecchio inno che cantavo spesso in Italia quando ero ancora, soprattutto nella mia chiesa d'origine di Manfredonia. C'è un inno, non so se lo conoscete, qua dice questo inno, perché Gesù mi amò? Perché Gesù mi amò? E poi dice, non so rispondere. Non lo so, eppure Gesù mi amò. A volte mi domando pure io, Signore, ma tu ami me che sono un peccatore? A volte faccio delle cose veramente che non si possono dire. Perché tu mi ami, Signore? Cosa ho di speciale? Mi ama. È una scelta sua. Lui ha scelto di amarmi, come ha scelto di amare tutti voi. Perché è un Dio d'amore. È un Dio d'amore. È un Padre d'amore. Quindi il vero cambiamento nella nostra vita avverrà quando noi consideriamo chi siamo adesso in Cristo Gesù. Considera chi sei ora in Cristo Gesù, che sei morto con Lui, che la tua vecchia natura è morta, è stata crocifissa, non deve avere più spazio, ma che Cristo vive in te, che siamo stati risorti con Cristo. Il vero cambiamento della nostra vita avviene quando noi realizziamo che ora Cristo vive in noi. Quindi se vive in noi, dalla nostra bocca deve uscire un parlare come era stato il parlare di Cristo. Se Cristo vive in noi, le nostre azioni dovrebbero essere le stesse azioni che Gesù ha mostrato quando era con la gente a quel tempo. Se Cristo è in noi, dovremmo reagire a quelle situazioni un po' difficili che incontriamo nella nostra vita, nella stessa maniera in cui Cristo ha reagito. Sapete, molte volte Lui davanti alle provocazioni non ha mai risposto alle provocazioni, stava in silenzio e si rimetteva nelle mani del Padre. Invece noi a volte, mi hai detto questo? Adesso te ne dico quest'altro. Questo significa vivere ora in Cristo, e Cristo vive in noi. Quindi dobbiamo avere una vita, vivere una vita di fede, e quando diciamo che dobbiamo avere una vita di fede significa che dobbiamo mostrare non soltanto che conosciamo la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse. La conoscenza non ci aiuta, ma non ci salva la conoscenza. Ma dico che conoscere profondamente e vivere quello che si conosce. A volte siamo molto bravi, sappiamo molto bene versetti a memoria, conosciamo la scrittura, ma quanto viviamo veramente quello che io conosco? Quanto metto in pratica ogni giorno le verità della parola di Dio? Con amore. L'amore deve essere sempre il punto centrale della nostra vita. Mostrare amore, amore, amore. Fratelli, non sbagliamo mai se diamo sempre amore, amore, amore. C'è un'altra parte che è scritta nella scrittura, dice, non abbiate alcun altro debito. Qual è l'altro debito che dobbiamo avere l'uni fra l'uni e gli altri? Se non quello di amarci gli uni gli altri. L'amore non finirà mai, no? Mostrare quell'amore che Cristo ha dato a noi. Come ci siamo sentiti quando Cristo ci ha fatto sentire il suo amore? Io ero un paradiso, sollevato da terra. Pensate quando noi mostriamo amore ad altri, come possono sentirsi loro. Quando uno si sente amato, si sente accettato, si sente accolto, sapete, basta poche parole, uno sguardo, una gentilezza, quella persona cambia. Quante volte ho provato a parlare con quelle persone che erano un po', certo, con l'aiuto del Signore, fratelli, non sono perché sono bravo io, Poi io ero così scontroso e così, poi a un certo punto il Signore mi ha messo in cuore, dili, rispondi in questa maniera se puoi rispondere. Ho visto il loro volto cambiare da così a così. Perché hanno visto, non hanno visto resistenza, hanno visto compassione, amore, pazienza, sopportazione. È questo che fa la differenza, fratelli, tra noi e quelli che stanno fuori. Noi abbiamo conosciuto chi è, qual è l'amore vero. Quindi dobbiamo vivere quell'amore. Allora, che possiamo ricordarci di questo passo, che ancora di più in questo modo, che il vero cambiamento avviene soltanto quando viviamo la realtà della croce ogni giorno, quando mettiamo Cristo al primo posto nella nostra vita. Lo so, non è, lo dico sempre, siamo tentati in tante maniere, il nemico è sempre all'opera, ci vuole buttare giù, sconfiggere, abbatterci, ma noi abbiamo la potenza di Dio. Io posso ogni cosa adesso, in colui che mi fortifica e che mi ama. Senza di Cristo io sarei nulla, sarei niente. È Lui che mi ha dato valore e dà valore alle persone. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Se volete posso cantare un canto, se vi fa piacere. Quel canto, questo canto che vi ho detto, che ho scritto, vedete, del versetto. No, potresti mettere il passo di Galati 2:20 qui, qui in sovrappressione? Non so chi lo sta facendo. Un'altra richiesta. Se lo sottolinei tutto quanto... Grazie. Hai un pennino?